di unione, ovviamente, perché questo lavoro ci distanzia e per la prima volta riusciamo ad essere tutti quanti insieme, dalle città più grandi d'Italia, Torino, Milano, Bologna, Roma. Speravamo ci fossero anche dei ragazzi del Sud Italia, probabilmente riusciranno a venire anche loro, e quindi vogliamo iniziare ad essere uniti, perché come ripeto, questo lavoro porta anche ad una distanza fra i lavoratori, non riesce ad unire per poi uniformare un'idea comune, quindi ci troviamo anche in questo tipo di difficoltà. Vogliamo iniziare anche questo tipo di percorso, ma un percorso diciamo così sindacale, ma un sindacato in questo momento è autonomo. Noi rivendichiamo i nostri propri diritti senza mettere in mezzo sindacati confederali, quindi le sigle più famose, CGIL, CISL, UIL. Siamo da soli, abbiamo iniziato a studiare il tema, ci siamo confrontati con dei liberi professionisti e siamo venuti a capo di alcuni punti. Non so se vuoi ti posso anche elencare che cosa rivendichiamo.
Sì, sì.
Allora, le nostre rivendicazioni, le più pesanti, diciamo così, per l'azienda, sono un contratto di tipo subordinato, perché questo lavoro è un lavoro subordinato. Vogliamo che ci sia l'abolizione totale del cottimo in ogni sua forma. Noi siamo in contatto anche con altri rider europei, stiamo vedendo che in Europa, ad esempio, nell'ultimo periodo Deliveroo sta sperimentando il cottimo chilometrico, come già esiste in Italia e in Spagna con Glovo. Non vogliamo questo. Non siamo robot, non siamo dei droni che girano per le città instancabili. Abbiamo una resistenza fisica, noi dobbiamo essere pagati per il nostro lavoro, quindi una paga oraria, una paga dignitosa, una paga tra l'altro che abbia dietro un'assicurazione, delle garanzie, diciamo così, perché l'asfalto scivoloso poi ci può portare a cadere e poi rimanere magari 3 mesi a casa senza un euro. Perché? Perché si è fatto un lavoro dichiarato da qualcuno lavoretto, dichiarato da qualcuno un lavoro senza nessun tipo di tutela, senza nessun tipo di garanzia, e si sta senza far nulla. Quindi sì, è vero che per alcuni questo tipo di lavoro è un secondo lavoro, o magari un lavoro per arrotondare, è vero. Questo è sotto gli occhi di tutti, ovviamente, però non è detto che non ci debbano essere delle coperture, non è detto che non ci debbano essere delle garanzie, anzi, noi le rivendichiamo.
Sì, senti, la prima domanda che ti faccio è su quello un po' che dicevi del lavoro subordinato, no? E in questo momento voi siete considerati dei lavoratori autonomi?
Allora, in questo momento siamo lavoratori, per Deliveroo siamo lavoratori a prestazione occasionale, per Foodora e Glovo, ora ti cito le più grandi, ti cito anche Movenda per Roma, siamo dei lavoratori con un contratto co-co-co. Ovviamente loro, chi ha il contratto co-co-co, ovviamente ha delle garanzie maggiori rispetto a chi lavora a prestazione occasionale, IMS e INAIL ad esempio. E ovviamente chi lavora come lavoratore a prestazione occasionale queste cose non le ha, purtroppo.
Ok, mentre come lavoro subordinato, cioè quello che già fate dovrebbe essere cioè trasformato in qualche modo in lavoro subordinato, rientrando in un contratto collettivo nazionale.
Sì, o addirittura si potrebbe pensare di creare un nuovo contratto collettivo nazionale ad hoc, perché noi ovviamente non vorremmo che poi magari inquadrandoci sotto un contratto già esistente poi vengano meno altri tipi di tutele, oppure altri tipi di agevolazioni che potrebbe avere anche l'azienda, perché noi ovviamente non è che vogliamo fare delle guerre a priori con un'azienda piuttosto che un'altra. Noi vogliamo semplicemente che ci sia il beneficio economico sia per noi che per l'azienda, e questo ovviamente non può essere a discapito né del lavoratore né dell'azienda. C'è di mezzo il ministero, c'è di mezzo il governo, ovviamente, perché si deve cercare di raggiungere il massimo da questo tavolo.
Sì, infatti quello che ti volevo chiedere appunto che il presidio che ci sarà il 2 luglio sì. Al, sì. dalle 14 al, sì. se non sbaglio alle 16 di lunedì. E,
abbiamo fatto la richiesta dalle 14 alle 17 via Vittorio Veneto 56 sotto il Ministero dello Sviluppo Economico. E già ad oggi abbiamo quasi un centinaio di partecipanti sicuri, le richieste stanno aumentando, le adesioni stanno aumentando, quindi non so, magari arriveremo ad essere un 120 ragazzi tutti quanti lì sotto, e ripeto, potrebbe essere la prima volta in cui i lavoratori di questa categoria chiamata rider ad oggi possano veramente fare unione, incontrarsi, scambiarsi delle idee, perché poi magari il lavoratore non so, di Roma potrebbe avere delle visioni leggermente diverse, o quello magari di Foodora rispetto a quello di Glovo. Noi fino ad ora siamo riusciti abbastanza bene a collegarci, quasi ogni 2-3 settimane, da 6 mesi a questa parte abbiamo fatto delle Skype call, quindi delle videochiamate, cerchiamo di tenerci in contatto. Ripeto, questa iniziativa serve anche ad incontrarci, oltre che ovviamente a fare una piccola manifestazione rivendicando, come dicevo prima, i nostri diritti in questo momento.
Senti, uno degli slogan che del presidio, ho letto appunto un po' la convocazione di questo presidio, è non per noi ma per tutti. Puoi spiegarci questo slogan che avete usato?
Allora, questa idea nasce da un'idea di lavoro che purtroppo sempre più sta venendo meno, di tutele del lavoro che sempre più stanno venendo meno. Non è solo per noi ovviamente rider, noi siamo vicini veramente con la nostra causa a chi fa il bracciante, a chi è sfruttato, e questo lo dico anche con un po' di commozione, perché in questo momento in Italia stiamo vivendo un bruttissimo momento, quindi io invito veramente tutti i lavoratori sfruttati, sottopagati, con delle tutele che sono praticamente inesistenti, a venire anche loro con noi a manifestare, perché se riusciamo veramente a far sentire con forza la nostra voce, sicuramente si raggiungeranno dei risultati. Il lavoratore non può essere chino a delle economie sempre più neoliberiste che portano poi a non avere delle tutele. Cioè, il lavoro deve essere pensato per far lavorare al meglio il lavoratore, deve avere delle tutele, non si può mettere al lavoro una persona che non ha delle tutele. Poi si va a ledere anche la psicologia del lavoratore, perché se un lavoratore non è sereno, dopo non è serena neanche la sua famiglia, qualora ce l'abbia, diventa difficile anche pensare di andare un fine settimana fuori e spendere qualche euro, cioè diventa veramente difficile tutto, viene ad esserci una depressione sociale. Pensiamo anche a queste cose quando ci siamo visti. Siamo dei ragazzi, molti di noi studiano, sono degli studenti universitari, sappiamo bene come, quali leggi poi ci sono dietro a questo tipo di meccanismi. Quindi, ripeto, è di tutti, è veramente di tutti la nostra battaglia.
Sì, ti farò un'ultima domanda su un po' l'incontro che ci sarà al Ministero. Appunto il Ministro del Lavoro subito nel momento in cui si è insediato ha avuto diciamo una particolare attenzione nei confronti della vertenza dei riders, un po', se vogliamo, la possiamo pure leggere in maniera propagandistica, comunque è un governo che ha bisogno, come hanno dimostrato anche in campagna elettorale, ha bisogno di conferme, di puntare insomma laddove può arrivare a più gente possibile, e a volte sembrano molto strumentali alcuni alcuni passaggi, soprattutto nel momento in cui appunto sono un po' compagini politiche, chiamiamole così, che hanno molto a cuore questo discorso della legalità. Perché diciamo introduco questo tema? Perché detto tutto quello che è prima, posso che tutto quello che è detto prima è sacrosanto, appunto, della tutela dei diritti dei lavoratori. I lavoratori hanno diciamo dei metodi e delle forme, appunto, di protesta perché possano costruire in qualche modo quei rapporti di forza che servono per ottenere maggiori diritti, maggiori tutele, che sono appunto quella forma dello sciopero ed altri tipi di proteste che voglio dire sono abbastanza consolidate perché sono state conquiste in qualche modo dei lavoratori italiani, no? E questo tema, insomma, della legalità a volte spesso va a colpire anche delle forme di protesta dei lavoratori, che un po' cozza con questo interessamento, nel senso, quello che ti voglio dire è che tutto è un po', vuole essere un po' calato dall'alto. Io penso in qualche modo che il movimento dei riders ha bisogno di crescere ancora, perché nel momento in cui, insomma, ci sia questo salto in avanti sul lavoro subordinato, e penso che ve lo siete detto, non lo so, nelle vostre assemblee, anche il lavoro subordinato ha delle problematiche molto importanti nel nostro paese, dopo il Jobs Act, ma anche prima, quindi è insomma una conquista continua. E come dicevi tu, appunto, se non c'è una mobilitazione anche più larga che non riguarda solo sia i riders ma anche altre categorie, è difficile, appunto, conquistare quello che ci serve. Anche io te lo posso dire come lavoratrice di altri tipi di settori. E quindi quello che ti volevo chiedere, come vi ponete rispetto, insomma, a questo interessamento del governo, che un po', no, è scivoloso anche rispetto ad alcune posizioni che hanno preso in passato.
Certamente. Allora, ti dico, mi aggancio al tuo ultimo punto per arrivare poi al primo. Siamo consci, ovviamente, che la situazione da lavoratore subordinato non è una situazione di mettersi su una poltrona e stare lì e, insomma, arrivare a delle tutele, a delle garanzie infinite o molto larghe. No, ovviamente anche il subordinato ha delle problematiche, questo è verissimo, però insomma sarebbe molto 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 meglio della situazione in cui noi stiamo, perché ad esempio qualora volessimo fare uno sciopero noi ovviamente non saremmo pagati, per esempio, e insomma anzi addirittura potremmo essere licenziati, tra virgolette licenziati, o non più chiamati così da un giorno all'altro, semplicemente per aver fatto uno sciopero, per aver rivendicato i nostri diritti. Per riagganciarmi invece al primo punto, quello sulla tematica governativa, noi ovviamente abbiamo discusso anche di questa situazione. È ovvio che la nostra problematica, magari fra le centinaia di migliaia che ce ne sono in Italia, potrebbe essere una fra magari anche le minori a livello dal punto di vista economico, perché, o anche le meno forse difficoltose, no? Perché, ripeto, come dicevo prima, magari mettere le mani nella situazione dei braccianti in Calabria o insomma nel sud Italia potrebbe essere veramente molto più difficile, quantomeno qui si parla con delle persone che non sono insomma in giri di mafie o cose di questo tipo, quantomeno insomma sono delle multinazionali, sì, ma sono sempre insomma delle persone con la quale ci si può parlare senza grandi paure, diciamo così. E se il governo, quindi il ministro in questo momento Di Maio, vuole intraprendere, come ha detto, un tavolo serio, noi siamo ovviamente disponibilissimi, come stiamo facendo. Se ci deve essere uno slogan, noi ce ne accorgeremo subito, cioè il 2 luglio vedremo subito se c'è uno slogan propagandistico e basta, oppure c'è una volontà di risolvere veramente questa situazione. Ad oggi non abbiamo onestamente le basi per giudicare un operato futuro, ci regoleremo dal 2 luglio in avanti. Certo, già il primo passo indietro che sia stato fatto da Di Maio un po' ci ha fatto sussultare, no? Perché all'inizio era partito con il piede, a nostro avviso giusto, determinato, dicendo che si facevano, insomma, si sarebbero dovute fare questi cambiamenti a questo nostro tipo di lavoro, oppure non avrebbe ceduto, insomma, alle richieste delle multinazionali. Poi dopo ha voluto comunque intavolare questo tavolo tra noi e le aziende. Foodora sembra, no, che all'inizio con il suo manager abbia detto, country manager abbia detto, se la situazione è questa noi ce ne andiamo dall'Italia. Bene, noi ovviamente diciamo a Foodora che se loro vanno via dall'Italia sicuramente ci sarà qualcun altro che prenderà il loro spazio, cioè il mercato anche di questo, quindi non è che bisogna aver paura di questa situazione. Altre persone ci hanno detto, vabbè, ma se dopo, anziché lavorare 700 rider a Roma, ne lavorassero 400, va bene, siamo consci anche di questo, che magari qualcuno di noi potrà rimanere a casa, però siamo sicuri che le 400 persone magari che lavorino, che andranno a lavorare dopo domani, ipotesi, a Roma, a Milano, a Torino, saranno tutelate. Noi siamo qui per questo, non abbiamo interessi dietro economici o qualcos'altro che ci spinge, vogliamo semplicemente avere delle tutele, che sono poi diritti di base, come dicevo prima.
Chiarissimo. Sì, sai, io, cioè, rispetto a quello che dicevi all'inizio, non penso che ci sia una questione di chi viene prima, di importanza, insomma, delle vertenze e delle lotte poi dei lavoratori. Un avanzamento di qualcuno può anche essere un avanzamento per altri. Credo che l'importante sia appunto non fermarsi, come il vostro slogan dice, e insomma speriamo che sia anche nella pratica così, non per noi ma per tutti, non fermarsi, insomma, a delle rivendicazioni esclusivamente, no, della categoria, certo. Ma può essere un, cioè, chiedere sempre di più non fa male, ecco, come,
assolutamente, no, con, cioè, cognizione, ovviamente, con cognizione.
Dopo, con cognizione, sì, un passo, certo, dopo l'altro, chiedere sempre di più nel momento in cui ci sono state levate tantissime conquiste, tantissimi diritti, tantissime tutele, come dicevi. Va bene, se
certo. Guarda, sì, io chiudo dicendoti un'ultima cosa, ovviamente non per noi ma per tutti. Questo è un messaggio che deve passare veramente, spero, a tutti i lavoratori. E è assurdo che nel 2018 si debba ancora lottare per avere dei diritti di base. Questo veramente sembra che negli ultimi anni ci sia stato un passo indietro enorme, sembra quasi di essere ritornati, non so, agli inizi, alla metà del 1800, alla fine del 1800, quando i lavoratori nelle fabbriche rivendicavano, ripeto, dei diritti di base. Spero che questo momento serva anche per riflettere, per riflettere alle generazioni, perché se siamo qui a chiedere questo è anche per un futuro. Ripeto, noi non abbiamo nessun tipo di ideologia dietro, vogliamo semplicemente dei diritti che debbano rimanere per noi e per chi comunque farà questo lavoro di qui in avanti. Insomma, cerchiamo veramente di abbracciare anche il futuro delle generazioni che andranno a lavorare. Non devono mai cedere, mai. Anzi, devono sempre cercare di quantomeno di restare al livello in cui erano i nostri genitori, no? Per esempio, le tutele dei nostri genitori credo che negli ultimi anni siano state quelle più buone, diciamo così. Poi dopo c'è stata una decadenza. Bene, non dobbiamo tornare indietro.
Ok, io ti ringrazio
grazie a voi
del tuo contributo, e ci andremo a sentire anche, insomma, la prossima settimana. A
grazie,
presto.
Buon lavoro.
Ciao.
Ciao, ciao.
E allora, questa era la corrispondenza. Abbiamo un'altra telefonata che metto subito in diretta. Pronto?
Thank you.
E allora, scusate l'attimo di silenzio, siamo di nuovo in diretta con un'altra corrispondenza, un nostro ascoltatore che vuole intervenire sull'argomento. Ci sei? Ci senti?
Ciao, sì, ciao a tutti.
Ciao,
a tutti.
Dici.
Niente, no, ho sentito adesso appunto l'intervento del lavoratore del rider e no, mi chiedevo, non ho capito, cioè loro finalmente fanno una battaglia importante, organizzano un lavoro precario e frammentario che nessuno organizza, però succede nel rapporto, anche nelle domande che sono state fatte a quello lavoratore, nel temere che la loro battaglia sia corporativa. Non capisco perché nei confronti dei rider c'è questa preoccupazione, secondo me anche un po' eccessiva, però c'è questa preoccupazione che viene sottolineata, mentre tantissime altre volte parliamo di battaglie anche sindacali relative al comparto, come so, della scuola, della logistica, eccetera, e questo tema non viene mai tirato fuori, perché è ovvio, è evidente che una battaglia di organizzazione su un pezzo di lavoro così precario diventa una battaglia per tutti, l'innalzamento di diritti per tutti. Invece in questi casi c'è la preoccupazione che questa auto-organizzazione dei rider e la vertenza stanno portando avanti abbia dei connotati corporativi di fronte a un lavoro che, insomma, 3 euro per la consegna, oppure stanno dei livelli veramente di feudalesimo dello sfruttamento. No, ero curioso di capire perché c'era questa preoccupazione e questa accezione marcata, insomma, a questo rischio corporativismo.
Sì, ti rispondo, ok, rispetto anche alla domanda sì. che ho fatto al compagno che è intervenuto e, io credo che semplicemente provare ad analizzare il più possibile la questione che spesso no, anche rispetto a i media generali si prova un po' più ad approfondire la questione. Questo diciamo come primo punto. Come secondo punto, appunto, è abbastanza, quindi per rispondere più direttamente alla tua domanda, è abbastanza legato al primo, perché penso che si tendano a dividere sempre nella narrazione, quindi anche delle lotte, le varie vertenze, ma non si tende a dividere da parte dei lavoratori o piuttosto di chi prova a fare informazione, si tende a dividere dalla parte di chi sta dall'altra parte della barricata, lasciami passare il termine, quindi sia da parte delle multinazionali, quindi delle aziende, sia da parte appunto dei governi che si sono succeduti. Finisco, scusa, nel
sì,
senso
no,
di una divisione che è già l'organizzazione, insomma, del lavoro in sede riders piuttosto che altri lavori, no? Come citavi tu, ci sono anche altri tipi di lavori che per come sono organizzati tendono a non far comunicare i lavoratori, in particolare quello dei riders, che in teoria hanno difficoltà proprio a incontrarsi, perché ognuno ha non c'è un luogo di lavoro dove si incontrano. Si tende appunto a dividere il più possibile i lavoratori. Non penso ci sia stata una sottolineatura rispetto a questo discorso, ma piuttosto a voler anche dare a chi ci ascolta e a chi ovviamente magari farà altri tipi di lavoro, a far comprendere il fatto che è una condizione che nel momento in cui c'è questa lotta importante non riguarda solo loro, ma non perché ma nel momento in cui avranno delle vittorie alle loro battaglie, alle forme di protesta che porteranno avanti da qui, ma già sono, cioè, appunto, è un anno che provano a mobilitarsi e possono essere anche un po' d'esempio per altri pezzi di lavoro, per altri comparti.
Sì, non ho capito molto la risposta, nel senso che è ovvio che le multinazionali, come tutti i padroni, tendono a dividere chi sta in basso. Ma è proprio, parlo proprio di questa lotta, la specificità di questa lotta parla un linguaggio universale, perché parla di un salario minimo, parla di condizioni dei paria, del precariato, e molto di più di molte altre lotte dove c'è ancora una concentrazione professionale molto forte, con diritti garantiti storici, parlo della scuola in particolar modo. Quindi niente, no, io credo che già l'espressione di questa lotta parla di un linguaggio universale. Poi vogliamo sottolineare che i padroni o i media padronali possono dividere il fronte dei lavoratori, credo che questo avvenga per ogni battaglia, ogni divertenza sindacale. Mi sembra che questi ragazzi stanno già caricando un ruolo che va anche molto al di là, insomma, di quello che stanno facendo, appunto, e non sono nemmeno la categoria organizzata, quindi va bene, ma insomma, da un punto di vista differente non c'è.
No, ma infatti speriamo che sia quello che hai detto tu che poi quello che ha detto il rider prima di noi arrivi a tutti, che sia appunto universale come ci auspichiamo, anche se, cioè, diciamo, abbiamo sottolineato punti diversi. Penso che l'obiettivo sia un po' quello di far arrivare, insomma, questa voce il più possibile a tutti. Quindi ti ringrazio comunque per l'intervento, per essere intervenuto.
Sì, okay.
Grazie. E le 13:05 sugli 87.9, ringraziamo appunto per chi è intervenuto questa mattina su questo argomento nello specifico, e quindi sulla lotta che stanno portando avanti i riders non solo a Roma ma in tutta Italia, e con l'auspicio, appunto, come si diceva nelle ultime battute, che possa essere possa crescere ancora di più, sia dal punto di vista della partecipazione, sia dal punto di vista delle rivendicazioni che vengono fatte. E daremo sicuramente spazio ancora a questo dibattito che come abbiamo visto un po', come abbiamo sentito, e interessa a tante persone, perché molti si vivono, insomma, questa condizione ormai insostenibile e insopportabile, e rendere esplicita questa incompatibilità con questo sistema, insomma, di lavoro e di sfruttamento, forse è meglio sottolinearlo in questo modo, è ancora di più necessario. Vi lascio ad un'altra pausa musicale e riproviamo a sentire i compagni greci e salentini rispetto invece, appunto, alla lotta contro la costruzione del TAP. A tra pochissimo.
Long kisses on the table.